07 novembre 2012. Come crolla un castello di sabbia. Simulata al computer una frana sottomarina, fenomeno simile al crollo di un castello di sabbia, che può avere conseguenze drammatiche come l'innesco di uno tsunami. Per lungo tempo questa simulazione è rimasta al di là delle possibilità di calcolo per la complessità del comportamento delle miscele di grani e liquidi. Ora, un modello realizzato in due dimensioni per semplicità ha permesso di verificare che la distanza di caduta di una colonna di grani è la stessa in presenza e in assenza di un ambiente acquoso. Il fenomeno è noto alla stragrande maggioranza dei bambini che abbiano giocato a costruire castelli di sabbia sulla battigia. A lungo andare le onde del mare fanno collassare la struttura che con un giusto livello di umidità sembravano stabili. Con le dovute proporzioni e correzioni, qualcosa di simile si verifica nelle profondità marine quando si produce una frana, con conseguenze potenzialmente disastrose, tra cui l'innesco di uno tsunami. Ma lo studio di questi processi è rimasto finora fuori portata per la difficoltà di studiare le miscele tra grani e liquidi. Questa mancanza è stata ora colmata brillantemente da un modello al computer bidimensionale illustrato sulle pagine della rivista Physical Review of Letters da Farhan Graja dell'Università di Montpellier II, in Francia, e colleghi. Per fissare le idee, Graja e colleghi hanno sviluppato un modello computazionale del flusso granulare in un ambiente fluido nello specifico contesto di una torre o colonna di grani che cadono sotto l'influenza della gravità. Per semplificare il processo, il collasso è stato suddiviso in diversi stadi discreti successivi, per ciascuno dei quali è stato possibile calcolare le forze che agiscono sui grani, anche sulla base di precedenti simulazioni condotte in condizioni asciutte. Gli studi in questo campo sono infatti numerosi, tenuto conto che, per esempio, nello stoccaggio dei cereali o delle ghiaie per costruzioni è fondamentale ottimizzare i tempi di caduta e di scorrimento di enormi quantità di grani attraverso un foro di uscita tipicamente praticato nell'estremità inferiore di serbatoi che si sviluppano in senso verticale. In questo caso però l'immersione dei grani in acqua porta necessariamente a considerare il sistema come un fluido soggetto alle equazioni idrodinamiche di Navier-Stokes. Come crolla un castello di sabbia, moto fluido dinamico rimane estremamente impegnativo. Ed è per questo che ricercatori francesi hanno ridotto il problema a due sole dimensioni. In questa simulazione, i grani sono rappresentati da dischi di dimensioni millimetriche, all'inizio strettamente impacchettate contro un muro in una colonna rettangolare. Questa struttura è instabile, ed è per questo che i grani cadono immediatamente fino a formare un mucchio sulla superficie di appoggio. Il gruppo ha osservato il collasso per differenti combinazioni delle due dimensioni della colonna e in tre diverse condizioni per il mezzo circostante, assenza di fluido, in acqua, in un fluido viscoso. Dai risultati sono emerse indicazioni importanti e anche sorprendenti. Innanzitutto, le distanze di caduta sono risultate molto simili nel caso di assenza di fluido e nel caso di immersione in acqua, anche se nel primo caso la durata del processo era circa la metà rispetto al secondo. Il fenomeno è spiegato dai ricercatori con il fatto che in presenza di fluido i grani comunicano parte della loro energia potenziale gravitazionale al moto del fluido. Successivamente però il fluido restituisce l'energia riducendo le forze di frizione tra i grani. 05 novembre 2012. Un nuovo approccio per conciliare meccanica quantistica e gravità. In un articolo postato su Arxiv, il premio Nobel per la fisica Frank Wilczek propone un nuovo approccio teorico per comprendere il comportamento di una particella quantistica nel campo gravitazionale estremamente intenso di un buco nero. Il modello, sorprendentemente, utilizza un formalismo matematico da corso universitario. Spesso gli ostacoli difficili da scavalcare possono essere aggirati anche nella scienza. Pare un po' questo l'approccio adottato dal premio Nobel per la fisica Frank Wilczek del Massachusetts Institute of Technology, MIT, che ha proposto, con un articolo postato su Arxiv, una via per riconciliare meccanica quantistica e teoria della relatività utilizzando strumenti matematici da corso universitario. Uno dei grandi propositi rimasti incompiuti in fisica è unire meccanica quantistica e teoria della relatività generale di Einstein in un unico quadro coerente. La prima include le leggi che dominano nel mondo subatomico e riguardano molecole, atomi e particelle subatomiche che interagiscono tra loro con la forza elettrodebole e quella forte. La seconda descrive invece come si comportano le masse estremamente grandi sotto l'effetto della gravitazione, quindi a scale dimensionali molto maggiori rispetto a quelle della meccanica quantistica. Quindi i due contesti rimangono separati nella maggior parte dei casi, ma non in tutti. In vicinanza dei buchi neri previsti dalla relatività generale, la forza gravitazionale raggiunge valori altissimi, tali da rendere estremamente densa la materia. Come è possibile fornire una descrizione dei fenomeni microscopici in questa situazione? Una prima via è la gravità quantistica, formalmente molto complessa, e secondo Wilczek non necessaria per capire il comportamento di una particella quantistica nel campo gravitazionale di un buco nero. Per aggirare le difficoltà si è pensato di affrontare il problema dal punto di vista topologico, considerando cioè le caratteristiche generali della geometria dello spazio-tempo, che viene, come noto, deformato dall'enorme massa del buco nero. Il cambiamento di geometria che si verifica in vicinanza delle grandi masse è modellizzato in un sistema monodimensionale in cui una singola particella quantistica si trova a muoversi lungo un cavo che a un certo punto si biforca. Alla funzione d'onda quantistica della particella vengono poi imposte le condizioni al contorno ai due estremi del cavo. Questo nuovo modello, ha sottolineato Wilczek commentando l'articolo su Nature, ha in sostanza due grandi pregi: usare una matematica da corsi universitari e riprodurre in modo naturale il passaggio a una topologia diversa. Dove possa portare questo nuovo apparato teorico, ammette lo stesso Wilczek, è presto per dirlo. 06 novembre 2012. Il sottile confine tra stato di coscienza e incoscienza. Identificato il segnale che indica il passaggio da uno stato di coscienza a uno di incoscienza, si tratta dell'emergere di un'attività cerebrale regolare caratterizzata da un'oscillazione tra un massimo e un minimo nelle diverse aree, che però non sono fra loro sincronizzate e non riescono quindi a comunicare. Uno schema di attività cerebrale che sembra segnalare esattamente il momento in cui i pazienti perdono la coscienza in anestesia generale è stato identificato da un gruppo di ricercatori del Massachusetts General Hospital e del Massachusetts Institute of Technology, che illustrano la scoperta in un articolo pubblicato sui Proceedings of the National Academy of Sciences. Come gli anestetici producano lo stato di incoscienza è ancora un mistero, quindi il nostro risultato è molto importante perché suggerisce un meccanismo specifico con cui agisce il propofol, uno degli anestetici più usati, dice Patrick Purdon, primo firmatario dell'articolo. Il modello che abbiamo trovato segnala un nuovo stato del cervello in cui i neuroni di diverse aree diventano inattivi in tempi diversi, compromettendo la comunicazione tra differenti regioni del cervello. L'ipotesi attualmente più accreditata sulla natura dello stato di incoscienza è che rappresenti una perdita di capacità di comunicazione fra le diverse aree del cervello. In questo studio i ricercatori hanno misurato l'attività di singoli neuroni e di reti neuronali in 3 pazienti nel cui cervello in precedenza erano stati impiantati elettrodi per determinare con precisione la lesione all'origine di una grave forma epilettica. Nel corso della procedura di rimozione degli elettrodi, nella quale era prevista l'anestesia, ai pazienti è stato chiesto di premere un pulsante ogni volta che sentivano un suono emesso periodicamente. Il momento in cui ciascun paziente smetteva di rispondere allo stimolo rappresentava quindi il momento in cui perdeva coscienza. La misurazione dell'attività di singoli neuroni ha mostrato una diminuzione dell'attività complessiva a partire da 30 secondi dopo la perdita di coscienza. In particolare, l'istante in cui ciò accadeva coincideva con un cambiamento significativo nella struttura globale dell'attività cerebrale. Mentre l'attività elettrica nel cervello cosciente è apparentemente disorganizzata e non mostra evidenti schemi regolari, nel momento in cui i soggetti perdevano conoscenza, l'attività cerebrale iniziava a mostrare oscillazioni regolari tra stati di attivazione e disattivazione. Questi periodi silenziosi dell'attività cerebrale si verificano in tempi diversi nelle differenti regioni del cervello, quindi la comunicazione tra le regioni è interrotta, spiega Laura Lewis, coautrice dello studio. È come se una regione del cervello fosse a Boston e l'altra a Singapore, e non riescono a comunicare perché quando una è sveglia l'altra dorme. Questo modello di oscillazione era già stato osservato in soggetti che dormivano o erano stati anestetizzati, ma questo è il primo studio che è riuscito a registrare la transizione fra i due schemi di attività. 05 novembre 2012. Linguaggio e musica, due espressioni per la stessa comunicazione. Il linguaggio parlato e la musica condividono gli stessi meccanismi che innescano risposte emotive. Questa ipotesi, formulata già da Darwin, trova conferma ora in uno studio sperimentale in cui sono stati studiati soggetti affetti da amusia congenita, un disturbo dello sviluppo neurologico caratterizzato da deficit nell'elaborazione delle caratteristiche acustiche e strutturali della musica. I soggetti affetti da amusia hanno dimostrato di percepire in modo alterato anche le emozioni prodotte dalla prosodia del linguaggio. Già Darwin nel 1871 nel suo saggio L'origine dell'uomo ipotizzava che linguaggio e musica fossero evoluti da un protolinguaggio musicale utilizzato dai nostri antenati per la difesa del territorio, per il corteggiamento e nell'espressione delle emozioni. Seguendo questa linea di ricerca, che ha dato numerosi risultati di rilievo già in passato, William Forde Thompson, dell'Arc Centre of Excellence in Cognition and Its Disorders della Macquarie University di Sydney, ha dimostrato sperimentalmente che soggetti con un deficit neurologico di comprensione della musica hanno anche una comprensione limitata delle emozioni trasmesse dalla prosodia del linguaggio parlato. L'intuizione di Darwin era basata su un dato fenomenico abbastanza evidente. Nel campo della facoltà uditiva umana, la comunicazione emotiva è fondamentale per l'interazione sociale. Sviluppata anche in anni recenti e messa a confronto con le conoscenze neurobiologiche che via via si andavano accumulando, questa ipotesi ha portato a formulare una nuova ipotesi, secondo cui i segnali emotivi evidenti nella musica e nel linguaggio sono decodificati usando processi condivisi e possono quindi riflettere un'origine evolutiva comune. Il ricercatore australiano e i suoi colleghi, che firmano in proposito un articolo sui Proceedings of the National Academy of Sciences, hanno esaminato la sensibilità alle emozioni nella prosodia del linguaggio in un campione di soggetti affetti da amusia congenita, un disturbo dello sviluppo neurologico caratterizzato da deficit nell'elaborazione delle caratteristiche acustiche e strutturali della musica. Nei test proposti dai ricercatori, 12 di questi soggetti sono stati confrontati con altrettanti soggetti di controllo nel giudicare le espressioni emotive di 96 frasi del linguaggio parlato. Queste frasi erano concepite in modo da essere semanticamente neutre, ma pronunciate con un tono della voce tale da comunicare uno di 6 stati emotivi: felice, tenero, spaventato, irritato, triste e senza emozione. Una volta elaborati i dati delle risposte fornite dai partecipanti, si è trovato che quelle dei soggetti amusici fossero in media peggiori nel decodificare la prosodia emotiva rispetto ai controlli, con percentuali di risposte corrette fino al 20% inferiori a quelle del gruppo di controllo. Il risultato non fa che confermare una difficoltà sperimentata dagli stessi soggetti nella vita quotidiana, di cui sono effettivamente consapevoli. Rimane così confermata l'ipotesi per cui musica e linguaggio condividano i meccanismi che innescano le risposte emotive.